Vi siete innamorati del vostro posto? Raccontatecelo al 334-9229-505. Poi diteci come è andato a finire, se sta andando bene o se poi...
Secondo
effettivamente...
me non c'è una regola. Ci sono persone che hanno caratteri e caratteristiche, insomma, completamente diverse e che resistono, riescono a stare insieme. E persone che invece si lasciano. Insomma, ogni relazione è una relazione a sé, diversa.
Vediamo se ci sono degli indizi per capire se siamo nella relazione giusta. Lo chiediamo alla dottoressa Lidia Fogarolo, che è psicologa e specializzata in grafologia, autrice del libro Perché gli opposti si attraggono e i simili si comprendono. Ben trovata, buongiorno dottoressa Fogarolo.
Buongiorno a voi.
Vale lo stesso in amicizia e in amore, professoressa Fogarolo? Cioè scegliamo persone diverse da noi?
Allora, le due componenti sono sempre le stesse, cioè un po' di somiglianza, perché genera la comprensione, e una parte di diversità, perché genera l'attrazione. La diversità poi è quella che consente anche di ampliare la propria personalità, altrimenti ognuno resterebbe chiuso all'interno di se stesso senza mai espandersi. Detto questo, però, nell'innamoramento scatta l'attrazione sessuale, quindi c'è un carburante di enorme importanza che rende difficile banalizzare l'altro quando ci mostra una sua diversità rispetto a noi. Quindi è proprio difficile sottrarsi fisicamente e psicologicamente, e quindi è una relazione, diciamo, può essere estremamente produttiva, feconda. Poi naturalmente dipende dal livello di diversità e di capacità di integrare le differenze.
Sui social girano delle frasi che dicono: ci sono persone che ci insegnano una cosa, a non essere come loro, e forse sono proprio i nostri opposti, quelli che non ci piacciono, che non riusciamo a sopportare.
Esatto, lei parlava... quelli che non ci piacciono, ma non è la regola dell'innamoramento, quelli ci piacciono e come... Quindi è un modo per tentare di abbracciare proprio quello che ci piace e che non siamo.
Quante volte abbiamo sentito dire: ci siamo innamorati della persona sbagliata, ci innamoriamo di persone che in realtà dovremmo lasciar perdere. L'inconscio fa qualcosa in questa scelta,
sì,
credo.
Però questi sono criteri razionalistici, e cioè io posso anche trovare la persona perfetta, brava, educata, parsimoniosa, però se non scatta l'attrazione fisica non è innamoramento. Quindi i criteri razionalistici in amore prima cosa bisogna lasciarli da parte, perché altrimenti si genera un piatto un po', come dire, insulso, ecco, se posso permettermi questo termine. Poi è meglio sbagliare convinti che per una passione che comunque ci insegna qualcosa, piuttosto che proprio giocare sempre, come dire, sulle difensive, no, devo scegliere la persona giusta. E anche il massimo piacere è collegato alla possibilità anche di lasciarsi andare un attimino a una persona che piace. Ecco,
certo.
Queste sono regole inconsce, e che valgono alla grande in gioventù, cioè la persona attrae perché piace, quindi è un'espansione giocata sul piacere.
Ecco, questo vale sia per gli uomini che per le donne, dottoressa Fogarolo, perché a volte secondo me nel mondo, nella psiche femminile, gioca anche molto qualcos'altro, un inconscio che ti fa ritrovare nell'attrazione fisica qualche cosa che poi però va a toccare il profondo, le corde profonde della nostra psicologia.
Certo, io direi che gli uomini percepiscono, naturalmente è un discorso generale,
sì, certo,
però gli uomini sperimentano di più l'attrazione come attrazione fisica. Se manca questa componente, decisamente è meglio lasciare perdere, mentre le donne la sperimenterebbero come attrazione emotiva sotto forma di amore. E se manca questo elemento, anche in questo caso, meglio lasciar perdere.
Quindi diciamo che le donne sono prese dai rapporti soprattutto per questioni emotive, gli uomini invece riescono a razionalizzare un po' di più, per questo soffriamo anche in maniera diversa.
Non è che razionalizzano gli uomini lo sentono come fisicamente impossibilità di fare a meno. Uh-huh. E la donna, avendo più sviluppata sicuramente l'intelligenza emotiva, non in generale, non per tutte, però in generale è così, e è più attenta ai legami, diciamo che c'è un'attrazione, come dire, c'è un'invasione di campo reciproca. L'uomo invade la donna, invade tra virgolette la donna fisicamente come atto di penetrazione fisica, la donna invade l'uomo emotivamente, non se ne rende conto proprio tramite l'attrazione emotiva, ma è un'invasione anche quella che a volte per gli uomini risulta difficile da accettare.
Professoressa Fogarolo, il suo libro è molto curioso, intanto perché spiega i rapporti, perché ci fa capire come mai siamo attratte da persone diverse, eccetera, eccetera, e poi è curioso perché c'è questa storia legata alla grafologia, alla scrittura, al modo di essere che traspare dagli scritti, insomma, ed è simpatico notare come due persone che scrivono in maniera molto diversa possano insomma essere innamorate, possano essere legate. C'è questa questione della scrittura che può essere anteposta anche ad una decisione importante. Prima facevo ironia con la collega dicendo: se ci piace una persona chiediamo come scrive per capire come è fatta. Ovviamente è un grande paradosso, non lo fa nessuno, però abbiamo capito che dalla scrittura è possibile capire tante cose degli altri.
Certo, è possibile anche capire quando entrambi hanno un rapporto di superficie, un rapporto superficiale in cui emotivamente non sono coinvolti, per cui è facile prevedere che quel legame si scioglierà, quindi questo si vede nella scrittura indubbiamente.
Ecco, si vede perché la scrittura è un atto impulsivo, non meditato, dottoressa?
Eh sì, è un linguaggio di cui non siamo assolutamente consapevoli, però è un linguaggio in cui noi ci mostriamo molto in profondità e in che modo siamo disposti a manifestarci, a manifestare la parte più profonda di noi stessi. Ora, se professionalmente uno può stare indietro e giocare sul piano formale, nel rapporto intimo questo non si può fare. Se lo fanno tutti e due, la coppia non c'è.
Ah, certo, questo è poco ma sicuro. Questo è poco ma sicuro, dottoressa.
Sì,
e poi alla lunga, e forse anche alla breve, questo ovviamente viene fuori. Però è interessante capire come lo studio della grafia può aiutare a comprendere tutto questo. Ma una volta, si ricorda, dottoressa, si facevano ovviamente i corsi anche a scuola per imparare a scrivere, proprio di calligrafia, no? È sempre viziata la nostra grafia dalla nostra emozione, o ci sono i casi di quelle persone che scrivono talmente bene, rispettando i canoni scientifici della scrittura, per cui è difficile leggere il significato, no? Oltre ovviamente la scrittura in sé.
No, diciamo che anche quello, quando la scrittura è formalmente ineccepibile, è interpretabile, cioè dà lo stesso un messaggio, una persona che vuole sempre avere il controllo esteriore e non manifesta nulla di quello che è interiormente. È sempre interpretabile, perché la scrittura è un movimento talmente complesso che difficilmente uno può pensare di controllarlo. Ci sono più di 80 segni che vengono messi in gioco senza che noi ce ne rendiamo conto. È impossibile controllarli.
È possibile avere qualche informazione in più su questa cosa della scrittura, professoressa? È molto curiosa. Di fatto, quando impariamo a scrivere fin da bambini, i genitori, i parenti o comunque le persone che ci stanno intorno ci chiedono: vediamo come scrivi, così per capire il carattere. Si dice, ci sono molte leggende metropolitane, che per esempio chi scrive largo, chi scrive grande è più emotivo, è più estroverso. È vero? Quali sono le regole più diffuse e reali, chiaramente?
Per quelli che sono interessati, ho pubblicato anche un manuale di grafologia che si chiama Tratti di personalità nella scrittura, in cui elenco i segni. Ora, i segni di cui lei ha parlato, sì, certamente entrano in gioco, ma non con quel significato, no. E altri significati sono collegati alla grandezza, alle larghezze, alle disuguaglianze, alla pressione. Ecco, l'emotività, diciamo che è un elemento più collegato alla pressione. E per quanto possa sembrare strano, gli uomini sono più emotivi delle donne.
Addirittura.
Grafologicamente sì, assolutamente. E nelle coppie ogni donna lo sa bene, perché le donne di solito sono quelle che smorzano l'emotività all'interno della coppia. Questo si vede grafologicamente molto bene.
Perché smorzano l'emotività? Scusi, dottoressa, sono incuriosita da questa affermazione. Pensavo esattamente
perché
il contrario.
Perché riescono a prendere posizione.
Lo so, infatti è una, diciamo, è una, come dire, leggenda, sì, che le donne sono più emotive, che si lasciano andare, però noi possiamo guardare non so quante coppie, noi vediamo che gli uomini si autorizzano molto di più il mondo emotivo, di esprimerlo con intensità, e le donne invece sono molto più controllate, e quindi essendo più controllate evitano di rispondere con lo stesso tono, altrimenti si innescherebbe, come dire, un potenziale reattivo molto alto.
Ah, è vero, però è interessante questo punto di vista, perché apparentemente noi siamo quelle emotive, quelle che si lasciano andare, così, però il controllo c'è da parte delle donne, soprattutto nei rapporti, insomma, anche abbastanza navigati, si vede, insomma, che le donne hanno un po' il polso della situazione, quasi tutte, possiamo
dire. Hanno il ruolo di smorzare.
Esatto, il fatto è che noi... nelle relazioni noi siamo in grado di prendere posizioni e mantenerle, forse siamo un po' più ferme rispetto agli uomini.
No, reagiamo meno emotivamente.
Ah. Siamo più razionali.
Addirittura.
Più controllate.
Più controllate, sì, razionali forse è troppo.
Più controllate.
E in ultimo, nel libro della professoressa Lidia Fogarolo, edito Grafe, perché gli opposti si attraggono e i simili si comprendono, c'è un punto a pagina 47 dove dice: non può esserci un'eccessiva ricerca della parità, quindi cercare una persona diversa da noi è giusto, e aggiunge: perché questo ci penalizza, penalizza un rapporto, una relazione, cioè due persone uguali sono due binari paralleli.
Lì mi riferivo al fatto che all'interno di ogni coppia ci sono gli individui, sono portatori di competenze specifiche, quindi il riconoscerle è un arricchimento, non può essere una coppia uguale, giocare sempre, cioè in alcune cose uno può delegare all'altro perché lo riconosce più competente in determinate cose. Mi riferivo a questo, quindi la ricerca dell'uguaglianza perfetta penalizza, sì.
Quindi viva le diversità, sì, e viva, sì, gli opposti che riescono a resistere nel tempo.
Sì, certamente.
E che si rivelano duraturi. Grazie, a risentirci presto.
Arrivederci, grazie a voi.